vorremmo andare avanti nelle due direzioni, cioè la lettura di questo documento che il Papa considera molto importante e ci invita a leggerlo, e poi il cammino di catechesi della diocesi. Il cammino di catechesi della diocesi contiene 14 lettere pastorali dell'arcivescovo, cioè tutte le lettere pastorali più una che ha scritto in questi anni. Queste lettere pastorali sono raccolte sotto dei temi, poi vi diamo anche questo libretto, no? Questi temi vorrebbero svolgere lo stesso problema.
Interrompo, si spaventano magari
che c'è. Terzo, una volta l'uno, una volta l'altro, sentiamo. Perché poi via via diciamo come faremo. E veniamo a questo testo del Papa. Questo temi che il Papa ha scritto quando è diventato Papa, avevano già fatto un secondo sinodo sulla nuova evangelizzazione. Già sotto Giovanni Paolo II il tema della nuova evangelizzazione era stato affrontato da sinodi. Che cosa sia un sinodo più o meno lo sapete, ma lo riassumo per tutti. La parola sinodo in greco significa un convenire, un camminare sulla stessa strada. E la Chiesa sempre ha avuto questa intuizione di fondo, che è nella comunione che Dio parla. Perché se non siamo in comunione tra noi, rischiamo la verità di usarla per vincere sull'altro. Certe diatribe, certe dialettiche abbastanza infuocate dell'uno contro l'altro, certi incontri alla televisione in cui si mangiano a vicenda coloro che dovrebbero fare un dialogo tra loro, sono proprio brutte, brutte, no? Noi riusciamo a cogliere la verità, o meglio ad aprirci alla verità, se lo Spirito abita in noi. Allora il sinodo è un tentativo di ascoltarsi anche da posizioni differenti, ma per lasciare che lo Spirito ci parli. Questi due sinodi come sono nati? Da un sentimento che la Chiesa prova, a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, di una certa marginalità a cui è stata via via spinta la Chiesa, in particolare la fede, perché la Chiesa marginale lo è sempre stato. Ha avuto qualche momento in Europa di grande successo, ma anche discutibile. La Chiesa del Medioevo aveva una sua identità, ma aveva dei problemi aperti, come, no? Quindi non c'è stato mai il momento di fulgore vero nella professione cristiana, ma però che il mondo sia più largo della nostra Europa, questo la Chiesa l'ha sempre saputo. Difatti, se pensiamo al 200, 1200, le missioni in Cina, da che cosa sono nate? I nostri che hanno fatto la via della seta, in mezzo a mille pericoli, sono arrivati a Pechino. Poi nel 600 i gesuiti, nel loro ardore di essere missionari, sono andati in Cina. Famoso il Ricci, che sapeva il cinese più che i cinesi, difatti era il maestro consultato di mandarino, la lingua ufficiale della Cina. Quindi la Chiesa ha sempre capito di essere un popolo fatto di tanti popoli, ma dentro altrettanti, anzi un maggior numero di popoli. Se pensiamo alla evangelizzazione in America Latina, c'è da nasconderci. Ci sono stati i santi, ma ci sono stati anche i mezzi diavoli, volenti o nolenti. Abbiamo fatto delle cose buone, ma anche delle cose meno buone. Evangelizzare non significa imporre, non significa costringere. Ma i problemi della evangelizzazione forzata ci sono sempre stati. Perché l'uomo ama la unicità e non la molteplicità. Nell'unicità non c'è nessuno che prevale. Nella diversità, nella molteplicità, c'è sempre qualcuno che sta sopra e qualcuno che sta sotto. Comunque, Nel nostro mondo, pensate al marxismo rampante degli anni 30, 40, 50, la Russia e poi tutto, pensate che il marxismo nel secolo scorso aveva conquistato mezzo mondo, mezzo mondo. Quindi poi ha avuto le sue crisi interne, eccetera. La Chiesa negli anni 90 ha cominciato a interrogarsi su una semplice constatazione. Perché non ci ascoltano più? Nell'annuncio di Cristo, la risposta a quella cristiana antica di sempre è: l'uomo si apre alla verità liberamente, ma la verità, se ci apriamo alla verità, ci indica una sola attitudine, una sola risposta, l'obbedienza. Se è bianco, è bianco. Se è nero, è nero. E dobbiamo dire sì. Conoscere la verità non è facile. Ma una volta che la verità si mostra in tutto il suo splendore, dobbiamo dire eccomi. Quando la Madonna ha chiesto, ma come posso diventare madre? Sono una ragazzina, sì, mi hanno destinato per il matrimonio, ma mi hai parlato di un figlio dell'Altissimo. Cosa significa? Ci pensa Dio, eccomi. Quando la verità è chiara, abbiamo due possibilità, o sì o no. Nessun'altra possibilità. Perché il prendere tempo è un no. Il prendere tempo per fare discernimento può essere anche un sì, ma il prendere tempo, come dire, non mi disturbare, ho bisogno di essere io padrone della situazione, noi della situazione non siamo padroni, no? E l'attitudine più grande dell'uomo è quella di mettersi nelle mani di Dio. E difatti il morire vero, quello cristiano, non è il soffrire, è, nonostante tutta la fatica, sapere che si ritorna alla casa del Padre, si arriva a vedere Dio faccia a faccia. Quindi è una fede non facile, la fede cristiana. Ora, che cosa ci vuole dire la Chiesa quando parla di nuova evangelizzazione? Quello che stavo cercando di farvi capire, ma da che cosa dipende questa ostilità in alcuni, questa indifferenza nella maggioranza? Non parliamo più il linguaggio degli uomini, non diamo più testimonianza di vita cristiana vera, ci sono tante ragioni. L'uomo si è così escluso dalla fede in Dio, ma per colpa di che cosa? Cattivo esempio, capite? Le mille domande che sono doverose. Allora, parlare di nuova evangelizzazione proprio all'inizio del cammino sinodale è stato: interroghiamoci, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare metodi? Certo, non c'è da cambiare il contenuto dell'evangelizzazione. La evangelizzazione è la buona notizia che Dio si è fatto uomo, che il Figlio ha preso la nostra carne ed è morto in croce, rifiutato dagli uomini perché voleva condurli alla verità di Dio. Ed è stato messo in croce da quelli che dicevano di essere credenti, i migliori, fino in fondo. Quindi è un annuncio difficile, ma abbiamo dimenticato di dire le cose essenziali? E la domanda più difficile era, ma già questa posta chiarissimamente negli anni 40 del secolo scorso, l'ateismo perché è così forte, così sicuro, così prorompente? Pensate che ne avete sentito parlare tutti. Negli anni 60 Sartre aveva dato in un modo molto preciso un invito, aveva offerto un invito all'ateismo con questo slogan: o Dio oppure io. Chi crede butta via se stesso. L'unico modo di essere, di esistere come persona, come individuo, è quello di dire Dio non c'è. Per cui la forte, esclusiva volontà di non fare a meno, dubitare, ma di escludere. Altrimenti la personalità propria, la propria individualità non ha spazio per evolversi. La Chiesa si domanda, ma da che cosa dipende tutto questo? E ha fatto un sinodo, hanno interrogato e rinterrogato, però non è uscito granché. Sotto il Benedetto XVI si è ripreso in un'altra forma l'interrogativo, un altro sinodo. Però nel frattempo Benedetto XVI ha rinunciato a fare il Papa e hanno eletto al soglio pontificio Francesco, il quale ha avuto il compito di raccogliere tutto quello che nel sinodo era stato detto e di offrire alla Chiesa una esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Che cosa sono le encicliche? Sono le lettere che il Padre, che il Papa scrive a tutti i vescovi e attraverso i vescovi a tutti i credenti battezzati su un tema. L'enciclica è la massima autorità degli scritti. L'esortazione invece è frutto di un lavoro sinodale, dove la Chiesa attraverso 200-300 vescovi scelti da tutte le conferenze episcopali del mondo si radunano per discorrere e per riflettere su un tema. E finirà in questi giorni il sinodo sull'Amazzonia, però è un sinodo regionale dove gli esperti che riflettono sono per la maggioranza latinoamericani con altri esperti. A questo sinodo, per volontà del Papa sempre più esplicita, ma anche di Benedetto XVI, partecipano anche sacerdoti, religiose, laici, ma la votazione finale sui vari punti è solo dei vescovi, perché il compito di guida della Chiesa è dei vescovi. Sono chiaro? Vi ho introdotto per dire che cos'è un'esortazione. E questa esortazione riprende il tema della evangelizzazione. La novità di questo scritto del Papa, che è uscito abbastanza rapidamente, che il Papa queste cose le aveva macinate chissà quanto, quindi ha scritto qualcosa che c'era lui stesso presente come vescovo quando ha fatto il sinodo, quindi aveva partecipato alle discussioni che si dividono in circoli minori, fanno votazioni, dibattiti pubblici, tre settimane, dalla domenica sera, quindi hai voglia, in tre settimane ne escono delle cose. L'altro ieri il nostro vescovo era qua a Genova, perché poi c'è stata l'interruzione nella terza settimana di due giorni, perché poi devono raccogliere tutti i discorsi fatti, preparare un documento, e oggi e domani stanno votando tutti i punti del documento. Qui vedete ci sono dei punti, 196, 200, 260, ma questi sono i punti della esortazione, mentre il documento finale del sinodo ha minori punti divisi, votati l'uno per uno. E il Papa sa su quella votazione su 150 vescovi quanti hanno detto di sì, quanti hanno detto ma, quanti hanno detto di no, come è successo al Concilio Vaticano II. Bene. Come il Papa è intervenuto in questa sintesi? Ha citato e cita in continuazione il documento che hanno scritto i vescovi, ma poi aveva in cuore mille cose, per cui ha scritto un documento programmatico del suo ministero. Cosa significa documento programmatico? Dire, mi hanno detto 100 cose, io stesso ho partecipato al sinodo, ora che sono il vescovo di Roma raccolgo tutti i discorsi, ma vi dico anche pensieri miei, riflessioni mie, perché il problema della evangelizzazione si sente in modo differente nelle varie zone geografiche. Per esempio, il problema dell'America Latina è molto diverso dal problema dell'Asia. In America Latina il grande pericolo sono i gruppi spontanei, e quindi le sette pullulano all'infinito, mentre invece il problema del continente asiatico è il problema della inculturazione. noi abbiamo una cultura differente e i nostri modi di parlare, i nostri modi di ragionare non sono assolutamente immediatamente comprensibili in un mondo asiatico. In Africa la cultura è varia da morire. Un conto è l'Africa settentrionale, un conto è l'Africa nera, un conto è l'Africa orientale e un conto quella francofona occidentale, è un confronto l'Africa del Sud. Mondi diversissimi. Per cui il problema è grosso. Come si fa a parlare di Gesù Cristo oggi? Allora, ha scritto un documento, chi c'ha in mano il testo, che contiene 5 capitoli. Oggi il mio compito è di leggervi 3 punti soltanto della introduzione, ma che chiariscono l'obiettivo di questo documento. In questi 5 capitoli si affrontano un sacco di interrogativi. Però vedrete già nell'introduzione il titolo stesso è bellissimo. Si intravede dove vuole arrivare il Papa. Evangelii Gaudium. Allora, evangelizzazione significa annuncio del Vangelo. La parola Vangelo significa buona notizia. Se è una buona notizia, il Papa dice, nelle prime parole di questa esortazione, la gioia del Vangelo. Se è una buona notizia, suscita gioia. Ma se nei cristiani, nei credenti, la gioia manca, significa che non ha ascoltato una buona notizia, perché chi ascolta una buona notizia salta di gioia. Già ci fa intravedere uno spiraglio, ma come evangelizzare? Certamente nella gioia di aver ascoltato il buon annuncio, però si tratta di chiederci, ma questo buon annuncio come tradurlo nella cultura di oggi? Ma cultura di oggi è un termine giusto? Nelle culture di oggi sono tante e questo testo è per tutto il mondo. Sapete che i cristiani diminuiscono in Europa, aumentano solo in Africa, In America Latina oscillano molte sette, hanno deviato parecchi cattolici. Quindi d'altra parte la struttura ecclesiastica in Europa sta sfaldandosi, i sacerdoti sono sempre meno, gli ordini religiosi hanno sempre meno presenze, sia maschili che femminili. Negli ordini religiosi gli unici numeri che rimangono costanti, anzi aumentano un pochino, sono dei religiosi chiusi nei conventi, le suore di clausura e i trappisti, altri preti di clausura, sono gli unici che rimangono. Aumentano invece in Asia, un luogo dove i cristiani aumentano è il luogo della parte sud-est dell'Asia, la Corea, il Vietnam, quelle zone lì, la Cina, 10-15 milioni però su 1.300.000. Pensate, il Giappone è costante, c'è un gruppetto di cristiani che risale al 600, fine 500, sono lo 0,3 in Giappone, ma poi 15 milioni su 1.300.000 che cos'è? Non è neppure l'1%, o sì, 10-15, ma sono numeri veramente piccoli. Luoghi dove il cristianesimo era vivo era l'Asia minore, Egitto, Siria, perché c'erano tanti musulmani, la maggioranza, ma tanti cristiani ancora di vari riti, stanno diminuendo, o perché se ne vanno, o perché è duro essere cristiani in quelle zone. La Turchia sta eliminando tutti i cristiani che aveva all'interno di sé, con un modo o nell'altro li sta. Allora la domanda è, ma come far fronte a questa fuga, a questa indifferenza, a queste difficoltà, come reagire alla persecuzione? Ecco, io vi leggo adesso i primi 3 punti. Per cui, se poi volete rileggervi un poco, ma i primi tre punti, 3, 4, 5, 6 sono ben poco, i punti, cioè i paragrafi sono più che, sono mi pare 18, 19, 18, ma sono tre punti, tre titoletti. Io vi leggo già il primo paragrafo, che dice tutto per chi vuol capire, per chi un pochino è introdotto nel problema. La gioia del Vangelo, sono le prime parole, riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Allora, se c'è un credente, non lo si distingue perché prega. Perché il credente che prega può essere musulmano, può essere animista. Un credente che creda, che crede, un vero credente, cristiano, si distingue perché ha il cuore e la vita intera piena di gioia per aver incontrato Gesù. Per cui il cristiano deve dimostrare la certezza intima che la sua vita è stata trasformata da questo incontro. Coloro che si lasciano salvare da lui, e spiega il motivo della gioia, sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Abbiamo già capito che l'ultima parola, non si può essere cristiani da soli, chiusi nel proprio mondo, perché il cristiano appartiene a Dio e a tutti i fratelli. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Ma vedete come scrive il Papa, ma guardate che le scrive di suo pugno, dove trova il tempo, ma è una miniera, butta fuori un sacco di cose in continuazione. Probabilmente c'è un sacco di appunti. Sapete che il clero, i vescovi latinoamericani si vedono ogni 20 anni, ogni 15, in grandi conferenze panamericane, quindi un super sinodo, no? E l'ultimo che è stato fatto in Brasile, ad Aparecida, e il grande conduttore di questo sinodo è stato il vescovo di Buenos Aires, cioè l'attuale Papa, il quale ha avuto un'inventiva, una capacità di tenere insieme 400 vescovi a ragionare per giorni e giorni nella grande basilica di Aparecida, che è in Brasile. Io penso che abbia un sacco di appunti anche di tutto quel lavoro fatto, se no non si riesce a capire come possa scrivere tante cose. Sarà aiutato, si farà aiutare, ma da gente che ha vissuto con lui. Non prende il primo teologo che insegna in una università e gli dice fammi una bozza, portami avanti. Poi non è suo stile. E questo è uno stile di chi non scrive in italiano, Se voi conoscete un po' il modo di esprimersi nella nostra lingua, dei nostri letterati, non troverete nel Papa una conduzione del pensiero così ordinata. Difatti, con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Ce l'ha infilato subito. In questa esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia. Dopo vedete come ha cambiato il tema? Ve ne siete resi conto? Non parla di nuova evangelizzazione, ma di nuova tappa evangelizzatrice. Non c'è da cercare niente di nuovo. O siamo in cammino nella gioia di appartenere a Cristo, e chi vuole seguire Cristo si unisce a noi e andiamo insieme, o non succede niente. Il catechismo delle nostre parrocchie è un po' per fallimentare, e il motivo lo sappiamo tutti. Se in famiglia non assorbono un certo sguardo su Dio, una certa simpatia per Gesù, un po' di devozione alla Madonna, se non si è pregato con i genitori, imparare le preghiere non significa imparare a pregare, significa imparare le preghiere, che è un'altra cosa. Allora il Papa dice, se veramente questa gioia è sgorgata dal cuore, ci sarà una nuova tappa evangelica, marcata da questa gioia, guarda, ce la deve fare entrare sempre, e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. L'anno scorso si è sfogato dicendo che non ha riscontri di una lettura profonda, attenta di questa esortazione, che ha 5 anni, è una tirata d'orecchi grossa ai vescovi e al popolo di Dio. La grande crisi del mondo attuale, punto 2, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, una pennellata, il nostro mondo offre consumo, ma un'offerta opprimente, molteplice, ci sono nomi che si inseguono. 10 anni fa Amazon non significava niente, adesso dire Amazon è dire la possibilità di avere il giorno dopo qualcosa che impiegavamo mezzo mese a trovare da qualche parte. Era un'offerta di consumo. Nessuno nega la bellezza di averla il giorno dopo, quella cosa. E nessuno può criticare i prezzi addirittura minori. E il Papa non sta dicendo non servitevi di Amazon. Non lo sta dicendo. Però ci dice c'è una opprimente offerta di consumo. E la mentalità cambia, eh? Perché l'offerta del consumo non è il consumo. Che cos'è? È l'importanza del consumo. La cosa che è pericolosa non è consumare, è ritenere che consumando si sia qualcuno. È chiara la differenza? Se io ho fame, il mangiare è lecitissimo, non solo, è doveroso. Però l'importanza del cibo, la esagerata importanza del cibo è schiavitù. E niente sta da fare. E certe volte le diete sono schiavitù, eh? Perché oltre al cibo diventa importante la linea, che non dobbiamo esagerare, che dobbiamo mangiare in un modo ragionevole, tutto vero, ma quanta gente spende un sacco di soldi per mangiare, un sacco di soldi per, tu dici, ma è un'opprimente offerta di consumo. Opprimente, che cambia la testa, che ci trasforma dentro. E poi dice, il grande rischio del mondo attuale è una tristezza individualista. Una tristezza individualista, che scaturisce dal cuore comodo e avaro. Prima penso a me, prima gli affari miei, poi se ho del tempo. Ma tutto questo non genera gioia. Dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quello che penso è vero. Quello che penso, lo penso. È vero che lo penso, ma il contenuto del mio pensiero come fa? Lo stupidone che sono io a dire che è vero. Quando io dico la penso così, dico la penso così, non dico. Se voglio dire qualche cosa di più è che di fronte al pensiero di altri il mio pensiero è questo. Ma con la verità non siamo ancora arrivati. È vero che io la penso così, ma non posso dire che è vero quello che penso. È una coscienza isolata. Mi piace o non mi piace, non dice niente sulla verità, dice una reazione di fronte a qualcosa. Pensate, una comunicazione legata al mi piace rovina la testa, eh? La rovina completamente. Perché non c'è più la ricerca di ciò che è vero, di ciò che è importante, di ciò a cui sono chiamato, della mia vocazione, ma è una esternazione dei propri sentimenti. Niente di pericoloso, apparentemente. Ma se l'unico criterio diventa questo, allora pensate all'educazione dei figli. Accettate che rispondano, non mi piace quello che mi dici, o mi piace. È chiaro che non è doveroso, anzi è assurdo rispondere con uno schiaffo o con una urlata. Però ad un figlio che dice non mi piace quello che mi chiedi, se ha 20 anni si dice ma parliamo. Se ha 15 anni dice ma oh, fare il presuntuoso. Se ha 10 anni dice oh, riga, cerca di capire e riga. Perché ci sono possibilità diverse della interazione con una persona adulta. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Non nascondiamoci, le cose stanno così. Nel terzo, invito ogni cristiano a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo. Prima di tutti i discorsi ne fa una quantità, pagine, pagine, pagine. Invito tutti i cristiani, prima di fare qualsiasi riflessione sull'annuncio di Gesù Cristo, ad essere felici di averlo incontrato. Non è vero? A rinnovare oggi stesso il suo incontro personale, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, bellissimo. Perché ci può essere anche presunzione a dire io l'ho incontrato. L'accesamento forse più semplice, più umile e più condivisibile è Signore parlami, Signore il tuo servo ti ascolta, fatti sentire, Signore entra nella mia vita, l'iniziativa è tua, sei tu Dio, io sono una creatura. Va bene? Poco sotto dice nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. E qui comincia a citare Paolo VI, perché sta seguendo un grande documento di Paolo VI, colui che nel mondo attuale ha posto il problema di un annuncio più incisivo, più vero, più profondo della gioia, dell'essere cristiani, della gioia quindi del Vangelo, è stato Paolo VI. Che ha scritto forse il documento più bello del secolo scorso, Evangeli Nuntiandi. Ha scritto tante altre cose, qui non sta citando l'Evangeli Nuntiandi, ma cita un altro discorso. Punto 4. I libri dell'Antico Testamento avevano proposto la gioia della salvezza, che sarebbe diventata sovrabbondante nei tempi messianici. Ma cioè la proposta della gioia è sempre stata, ma la gioia, la vera gioia è legata alla salvezza, ma allora l'altro interrogativo, quello di fondo, presto sarà, ma la salvezza che cosa è? Tutti noi qui stasera evitiamo di confondere la salvezza con la vincita alla lotteria, no? Se una volta o due abbiamo comprato un grande 10, poi alla fine ci siamo detti scemo che sei, anche se abbiamo guadagnato queste quattro cose. Ma io una volta o due mi hanno fatto grattare, ti batte il cuore da stupidi, dico solo l'emozione che ho provato nel vedere se c'era qualcosa, ma questa è schiavitù, terribile schiavitù. Credo che mi diciate la stessa cosa. Certa gente malata non cerca che queste gioie. Vi apro una parentesi, una domenica mattina a Carignano, una mattina d'inverno, desolata, il bar aperto di via Nino Bixio, vi dico, salendo verso la basilica sulla sinistra. Ho detto vado a prendere qualcosa di caldo perché in chiesa avevo freddo. Sono entrato alle 9, dopo la prima messa alle 9, 9.05, 9.10. c'era uno a giocare alla macchinetta, è entrato un altro subito, ma nell'arco di un latte caldo, nell'arco di un latte caldo, e ha preso 10 gratta e vinci, ma da poco. Poi è entrato un altro che non so che cosa ha comprato, prima ha dato 30 euro, poi ne ha dati 50. Io sono rimasto allibito. Nell'arco di 5 minuti, alle domenica mattina alle 9:15, c'era gente che non resisteva senza queste emozioni. Non resisteva, dipendeva da queste emozioni. Io che abbia usato soldi propri, che ce li avesse, perché ce li aveva, non metto in dubbio, non dico che sono ladri, che però che dipendessero, a me ha fatto male. A quell'ora, con nessun altro, no? L'unico che ha comprato qualche cosa da bar ero io, con il latte caldo davanti, che ho finito di bere e ne sono andato, ma col cuore piccino. La gioia non è quella, neppure del latte caldo, però un po' più onesta quella del latte caldo.
È meglio la grappa.
La grappa avrebbe scaldato di più, ma... Allora dice, i libri dell'Antico Testamento quanto ci hanno parlato di gioia, e adesso non vorrei arrivare troppo tardi. E poi sempre nel quarto dice, la creazione intera partecipa di questa gioia della salvezza. Non rimaniamo coinvolti nello svegliarsi della natura in primavera, rimaniamo coinvolti tutti. La creazione è per la vita. E la gioia è la vita vera. C'è poi il punto quinto che è grosso, importante. Il Vangelo, e qui il discorso diventa pesantuccio, dove risplende gloriosa la croce di Cristo. La buona notizia al centro, la croce di Cristo, che si è aperta alla risurrezione. Ma è il luogo dove la risurrezione è passata. La risurrezione è il riconoscimento della centralità della croce, ma la croce non come sofferenza, come consegna di sé. Padre, nelle tue mani mi consegni. Non è la croce come sofferenza. Ed è, guardate, un grosso errore parlare della croce come sofferenza. E quando qualcuno mi dice, ma quanto ha sofferto Gesù, non mi va bene. Se mi dice quanto ha sofferto per me, mi va un po' meglio. Perché dice che il Signore incarnato ha partecipato alla fatica di tutti gli uomini. Ma quanto ha sofferto? La sofferenza non merita niente. Merita l'accettazione dalle mani di Dio della sofferenza. Ma con la sofferenza non si paga niente. La sofferenza imbestialisce. Toglie la coscienza, toglie la dignità. Il cristianesimo non è d'accordo con la sofferenza, è d'accordo con la dignità nella sofferenza. Quindi anche gli antidolorifici non sono per combattere la sofferenza, ma per mantenere l'uomo padrone di sé. Ma se l'antidolorifico è solo addormentare una persona e basta, qualche dubbietto ce l'ho, Difatti le persone dignitose vogliono morire con gli occhi aperti, poi glieli chiudiamo, ma vogliono morire con gli occhi aperti, vogliono stare così male. È sempre stato così, ma non lo è più, La sofferenza fa un'enorme paura, tutti, a tutti. E lui dice, dove risplende la gloriosa croce di Cristo, invita con insistenza la gioia. Bastano alcuni esempi. E il primo esempio che porta di gioia è la prima parola di Dio che visita l'umanità attraverso l'angelo Gabriele è rallegrati. Che noi nell'Ave Maria abbiamo trasformato in ave. Guardate che l'Ave Maria bisogna riformarla.
Anche il francese.
Non saluto la Madonna. Ripeto le parole dell'angelo. Rallegrati, piena di grazie. Io mi auguro che prima o poi si arrivi anche a quello. Perché è tutta un'altra cosa, eh? Rallegrati, piena di grazia, il Signore con te. Benedetta tu fra le donne, sono le parole di Elisabetta, quando Maria la visita e sta con lei qualche settimana prima del suo parto. E poi una preghiera nostra, non a Maria, perché Maria non si prega, si prega a Dio e basta. Difatti diciamo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Maria prega con noi e per noi. Nessuno può pregare Maria. Ma anche questo bisogna dirlo, eh? Si prega solo Dio. Non si pregano tantomeno i santi. Si chiede ai santi di intercedere per noi, ma devono pregare loro. Noi non preghiamo i santi, noi chiediamo ai santi di essere aiutati nella nostra apertura a Dio. Se no la buona notizia non c'è. Se no la buona notizia è solo se il santo mi ha fatto la grazia. Mi capite? Come siamo al centro? Perché se solo la grazia ottenuta facci felici, il centro chi è? E siamo noi. Non c'è Dio. O meglio, Dio è utilizzato per la realizzazione anche sana, anche giusta, di un nostro desiderio. E continua: il suo canto proclama, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni esclama: ora questa mia gioia è piena. Giovanni il Battista, e quando è piena la sua gioia? Quando lui è in carcere e Gesù, carcerato il Battista, comincia il suo ministero. E leggiamo, no? Ci sono altre citazioni. Io finirei il punto primo perché il tempo se n'è andato, ma il numero 6. Il Papa, lo abbiamo sentito 100 volte, inizia in un modo che ci fa sorridere, ma poi alla fine lo comprendiamo, eh? Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua. Lo si dice a Genova, no? Che faccia da quaresima, vero? E lo si dice in Argentina. In spagnolo c'è la frase non avere la faccia da quaresima. E lo dice, ci sono cristiani che sembrano... Ebbene, è vero. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in tutte le tante circostanze della vita, a volte molto dura. Non è una gioia superficiale, è una gioia che va conquistata e che esprime un'appartenenza, non una soddisfazione interiore, eh? Perché quando anche parliamo di gioia dello spirito, dobbiamo sempre ricordarci che la gioia vera è nella relazione, non è mai nella chiusura. Una gioia che è nella chiusura esclude gli altri. Escludere gli altri è uno dei grandi peccati. Ed è quel peccato che impedisce che la gioia duri veramente. Difatti, quando escludo gli altri, la mia gioia... Nella gioia vera invece voglio coinvolgere gli altri, sono felice, ve lo dico. Ci succede qualcosa di bello, abbiamo la gioia di raccontarlo, perché è della gioia diffondersi. Nel punto 7 il Papa dice, all'inizio di pagina 8, nel piccolo, nel grande non so, questo accade perché la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Il piacere è come che è possibile. Ma un buon gelato di estate si mangia con gusto. Nessuno può negarlo. Quando si ha fame, un buon piatto si dà soddisfazione. Ma se un figlio mangiasse un buon piatto senza dire grazie, non farebbe durare la gioia di averlo mangiato. Se dice grazie alla mamma che l'ha fatto, al papà che ha cercato di arrivare puntuale per mangiare insieme, è solo la digestione a consumare quel piatto, è stop, finisce tutto. E invece mangiare insieme è creare la famiglia, non è vero? E se non si ha la consapevolezza di creare la famiglia, non c'è gioia. L'ultimo punto, l'ottavo, solo grazie a questo incontro o reincontro, guardate che è duro, eh? Perché anche chi dice di averlo incontrato deve rincontrarlo, deve rincontrarlo. Ditelo a noi preti che siamo in chiesa tutti i giorni, ma se non lo reincontriamo non succede niente, eh? E non comunichiamo gioia. Solo grazie a questo incontro o reincontro con l'amore di Dio che si tramuta in felice amicizia siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e autoreferenziale. Il Papa questo aggettivo lo usa tantissimo. Vi posso dire che i latini, i latinoamericani sono arrabbiati contro l'autoreferenzialità. Lo dicono spesso. Non pensi che a te stesso. Anche noi facciamo le stesse cose, peggio forse. Ma noi lo diciamo in un'altra maniera. Perché sei chiuso in te stesso? Perché non parli? E invece loro dicono perché pensi sempre troppo a te stesso. Questa è l'autoreferenzialità. Una cosa è bella se mi conviene, una cosa è buona se mi piace. Divento io il metro di tutte le cose. L'ultima frase del punto ottavo, e poi abbiamo finito, sono puntuali, sì. Perché se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, l'amore di Dio, no? Come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? La nuova evangelizzazione, ce l'ha già detto. Se io ho veramente incontrato con gioia il Signore, lo dico a qualcuno. Ai genitori non possiamo chiedere che educhino cristianamente i figli. È un discorso senza senso. Ai genitori dobbiamo chiedere che incontrino Gesù Cristo e lo incontrino con gioia, solo se lo incontrano. Non possiamo dire ai genitori portate i bambini a messa. Se non hanno gioia di venire a messa, non portano i bambini a messa. Portano i bambini perché il parroco ha insistito tanto che vengano a messa, se no, e lamentele tutti i giorni. Non ha granché senso. Basta, ci prendiamo. Dopo vedete che è bello, abbiamo fatto solo un passetto, eh? Abbiamo fatto 8 punti su 290. Però avete il testo, poi cominciate a leggerlo.
Abbiamo tempo fino ad agosto.